Ma io voglio dare il benvenuto adesso al nostro primo ospite. Buongiorno Enrico Terrinoni.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Buongiorno, benvenuto Enrico. Allora, siamo qui a parlare veramente di tante cose. Io vorrei partire proprio dalla situazione attuale in Irlanda del Nord, perché so che tu, ecco, segui parecchio la situazione, hai scritto anche degli articoli. Cosa sta succedendo in questi giorni?
Questa mattina ho scritto sul Manifesto un riassunto di quello che sta avvenendo. Una settimana molto calda, una delle probabilmente delle più calde degli ultimi anni. È avvenuto che dei lealisti, giovanissimi lealisti, hanno probabilmente istigati dalle forze paramilitari che mai hanno dichiarato il cessate il fuoco, hanno iniziato a organizzare tumulti e riot in diverse zone di Irlanda. Per qualche giorno si sono trattati di scontri fra di loro e la polizia che cercava di contenerli, invece da due giorni a questa parte ci sono anche scontri con i giovani nazionalisti, che vengono chiaramente provocati in zone molto molto sensibili, come le famose Peace Lines di Belfast, ovvero questi grandissimi muri che dividono la comunità protestante da quella, diciamo, nazionalista repubblicana. E sono avvenuti proprio ieri e l'altro ieri a ridosso di queste zone lanci di molotov e di mattoni e altri oggetti contundenti.
Quindi questo ci fa capire che la situazione diciamo non è assolutamente pacificata, no? Forse era sembrato che un po' le cose si fossero sistemate, ma era solo forse c'era qualcosa che ancora dormiva sotto le ceneri, no? Qualcosa di irrisolto.
Sì, non, io parlerei di pacificazione come impressione di pace. È chiaro che andare verso Belfast rispetto a 20 anni fa, a parte che è molto più sicuro, e poi si sono un po' ribaltate quasi le situazioni, nel senso che 20 anni fa si andava in un quartiere di quelli nazionalisti, cattolici, trovavi dei ghetti messi molto male, ma in questi anni i politici che fanno riferimento ai nazionalisti sono stati molto più bravi di quelli protestanti, per cui le zone adesso di False Road, di altri posti di Belfast sono tenute molto meglio rispetto a quelle dei protestanti, che invece sono state un po' quasi abbandonate, per cui si è quasi ribaltata un po' la situazione e questi tumulti avvengono sempre più spesso nelle zone protestanti, perché c'è una comunità che si sente accerchiata da Brexit, si sente accerchiata dalla possibilità che ci sia una riunificazione delle due Irlande nel breve periodo, non domani ovviamente, ma insomma probabilmente si parla dei 5-10 anni, di un nuovo referendum che potrebbe davvero mettere alle corde la comunità unionista.
Certo, certo. Quindi tu continui a monitorare la situazione e ne scrivi sui giornali, questo è molto importante, perché sembra una storia anche lontana, dimenticata, invece non lo è.
Sì, diciamo, col Manifesto l'abbiamo sempre seguita, poi i giornali se ne stanno occupando adesso. C'è un po' un problema nei giornali generalisti, che è quello che molto spesso si affidano ovviamente solo a agenzie stampa che hanno sede a Londra, per cui non hanno davvero il polso della situazione. Invece noi abbiamo un po' più il polso, in quanto abbiamo gente sul campo che ci racconta le cose. Io credo, ecco, non vorrei essere pessimista, ma insomma la situazione non è per niente, non ci fa stare tranquilli.
Certo, certo, capisco. Allora continuiamo a seguire gli sviluppi di questa situazione e ti ringraziamo di questo aggiornamento che ci hai dato. Passiamo adesso a parlare di questo bellissimo libro, Gli scritti dal carcere, di Bobby Sands. Allora, tu hai tradotto questi scritti, come ti sei relazionato con questi testi, sapendo anche come erano nati, come sono usciti poi dal carcere in questo modo così avventuroso, no? Sappiamo che lui utilizzava tutti questi pezzetti di carta, dei rimasugli di carta e anche una penna, un pezzo di penna, perché non era assolutamente possibile né leggere né scrivere nelle condizioni terribili in cui si trovavano i prigionieri a Long Cash, no?
Sì, Bobby Sands utilizzava cartine di sigaretta, molto più spesso pezzettini di carta igienica, su cui scriveva in maniera molto fitta, con questa refill di un abiro che poi nascondeva negli orifizi del corpo perché non venisse appunto scoperto dai secondini. E la cosa che stupisce è davvero l'idea che in quella situazione così deprimente e probabilmente ai limiti della sopportazione umana, dopo tutti quegli anni, un uomo scrive poesie. noi abbiamo tradotto gli scritti in prosa, l'ha fatto Riccardo Michelucci, io ho fatto le poesie, e abbiamo dato seguito a una, così, a una pubblicazione che andava fatta in Italia, perché avevamo, certo, solo i diari di Bobby Sands, avevamo alcuni preziosi scritti pubblicati, sì, da Feltrinelli.
Un giorno nella mia vita è quello più, sì, conosciuto, no?
Certo, mancavano questi articoli fatti uscire in maniera molto clandestina, che raccontano giorno per giorno quasi le angherie che subivano questi ragazzi, e poi le poesie, che non erano ancora state pubblicate se non in qualche edizione pirata, insomma fatta un po' male, con circolazione bassissima. Noi ci siamo messi d'accordo con loro, c'era, cioè, la professione di Jerry Adams, abbiamo parlato con il trust di Bobby Sands, quindi era l'edizione ufficiale, e ecco come ti rapporti di fronte a questo tipo di letteratura. È ovvio che noi siamo abituati a una letteratura di consumo, di intrattenimento, e siamo abituati ad autori che vogliono farsi vedere, no? Che vanno in giro per i festival. Qui abbiamo un ragazzo che scriveva per i suoi compagni e che scriveva sostanzialmente per tenerli su di morale.
Certo.
E quindi nei pochi momenti in cui non erano controllati dai secondini, e quindi che riuscivano in qualche modo a scampare a questa violenza continua che li opprimeva, Bobby prendeva questo avviro e scriveva su dei pezzetti di carta igienica, poi riusciva a far uscire in maniera molto molto complessa.
Certo.
Ecco, io mi sono trovato da traduttore letterario, persona che ha fatto traduzioni di tutti i tipi, insomma, da Joyce
quindi roba seria, diciamo, non è che scherzi, quindi
sì letteratura diciamo quella che viene chiamata letteratura alta. Io credo che Bobby Sands fosse invece la letteratura pura, cioè il vero senso del poetico, cioè la poesia che bypassa qualunque tipo di considerazione di mercato, che anche estetica, se vogliamo, la poesia che serve davvero a farci resistere, a farci vivere e a farci stare, a farci sentire a nostro agio nel mondo, anche in condizioni disperate.
Beh, questo è il messaggio poi più importante, secondo me, che ci arriva da questi scritti. Però ecco, io volevo parlare anche di questa data, no? Perché noi siamo riusciti a organizzare questa intervista proprio il 9 aprile, a 40 anni da un evento importante, perché Bobby Sands si presenta da detenuto alle elezioni suppletive del Parlamento inglese e riesce a vincere, diventando appunto il più giovane eletto al Parlamento inglese. The Baby of the House viene chiamato, no? Lui aveva solo 27 anni ed era già in corso il suo sciopero della fame. Cosa significa questo momento per la lotta dei prigionieri politici irlandesi?
È stato quello che diremmo il turning point, ovvero il passaggio da un attivismo legato alla forza armata al doppio binario, quello della forza armata ma con la strada politica, che avrebbe poi portato al processo di pace molti anni dopo. Chiaramente Bobby Sands è stato, nella sua sfortuna, anche diciamo fortunato, perché queste elezioni suppletive sono avvenute durante il suo sciopero della fame, perché è morto un deputato,
certo.
E per cui in quel momento c'era una candidata che sarebbe stata sicuramente eletta, Bernadette Devlin, una delle grandi figure del repubblicanesimo irlandese, e questa donna intelligentissima ebbe la forza di comprendere che bisognava candidare un ragazzo del carcere, e fu una vittoria sconvolgente, perché nessuno si aspettava che una persona che ritenuta un terrorista sostanzialmente, certo, potesse vincere, certo, Westminster, e soprattutto si credeva che il primo ministro inglese, la Lady, la famosa,
certo,
Lady
Margaret Thatcher,
non avrebbe, sì, lasciato morire un deputato di fame, invece non...
Invece questo accadde, e poi subito dopo fu varata una legge che impediva ai detenuti di presentarsi alle elezioni, quindi diciamo che, sì, si cautelarono molto bene per evitare che questo, sì, avvenisse di nuovo, magari con dei compagni, certo, di Bobby, ecco.
Certo, e anche perché Bobby è stato il primo a morire, poi ce ne sono stati altri 10, ce n'erano altri 13 in fila, perché poi la strategia che loro avevano adottato era quella di ogni 2 settimane qualcuno entrava in questo sciopero della fame e sarebbe stato oltranza.
Certo.
L'ultimo morto è stato ad agosto, Mickey Devine, però è una strategia che è radicata nella storia irlandese.
Sì, sì.
Sappiamo di, insomma, il famosissimo Thomas Ashe, il sindaco McSweeney di Cork, negli anni 20 si lasciarono morire di fame. Prima di Bobby ci furono Michael Gogan e Frank Stagg in Inghilterra, il primo durante uno sciopero della fame fu sottoposto a quello che veniva chiamato il force feeding, ovvero ti mettevano un tubo in gola, ti buttavano giù il cibo, e ogni tanto però questo tubo faceva finire il cibo nei polmoni invece che insomma in altri, e quindi morivano soffocati, e questo accadde a Michael Gove nel 74. Quindi è una strategia questa che è sicuramente non poteva che portare da un lato al martirio e dall'altro invece al grande sacrificio che poi su cui si fonda il processo di pace.
Certo. Certo, insomma è sempre molto, come dire, molto forte ricordare queste proteste, che poi, ecco, non si limitavano soltanto allo sciopero della fame, perché sappiamo che c'era anche la blanket protest, la hunger protest, cioè c'era anche un film molto bello che racconta questi momenti terribili, perché i prigionieri erano nudi, erano in mezzo ai loro escrementi, veramente subivano delle violenze continue che Bobby racconta molto bene in questo libro. Erano delle condizioni davvero inumane, quindi era importante che questo venisse portato all'attenzione della collettività.
Certo, esistono ancora dei gap conoscitivi, perché chiaramente lì fu un'escalation, si iniziò con la blanket protest, ovvero sì, il primissimo prigioniero disse: io non porterò l'uniforme carceraria, e quindi andava in giro nudo con questa coperta addosso. Poi i ragazzi uscivano per andare a fare la doccia, venivano picchiati selvaggiamente, erano nudi, che venivano picchiati selvaggiamente dalle secondine, per cui hanno deciso di non andare più in bagno e quindi di fare più o meno i loro bisogni dentro le celle,
sì,
che poi diventavano veramente degli scenari apocalittici, perché erano costretti a spargere gli escrementi sui muri per evitare così anche il fedore, la puzza di queste cose. E poi si arrivò allo sciopero della fame. Ce ne fu uno che fu in qualche modo sventato, e poi dopo ci fu quello di Bobby, che si sapeva sarebbe arrivato alla morte. E nelle sue poesie lui lo racconta prima che avvenisse. Lui descrive la sua cella come una tomba, sapeva che non sarebbe uscito.
Certo. Certo. E, ascolta Enrico, ti voglio fare una domanda, ecco, un po' anche per capire bene la figura di Bobby Sands qui in Italia. Perché la figura di un personaggio come lui è stata, come dire, adottata, presa come punto di riferimento anche dalla destra, quando noi sappiamo che comunque i membri dell'IRA non erano assolutamente fascisti? Cosa ci puoi dire a proposito di questo? Si trattava di erano socialisti, loro si professavano socialisti, non erano assolutamente...
Ah certo, no, non c'è dubbio su questo. Guarda, questa è una questione strana, e l'Italia è un paese strano. Quando i miei compagni di Belfast scendono giù e vedono appunto questa sorta di fratellanza.
È abbastanza assurdo, no?
Si sono scandalizzati, perché chiaramente nell'Italia del Nord i fascisti sono appunto i lealisti protestanti. Però questo da un lato è un problema di conoscenza, insomma, di ignoranza rispetto ai fenomeni, e può essere spiegato così. Dall'altro c'è il fraintendimento del termine nazionalismo. Ovviamente in Italia il nazionalismo,
certo,
è connotato da una parte politica, non è così in Irlanda, non è così nei Paesi Baschi, per cui c'è una semplificazione molto, molto becera che è stata fatta. È ovvio che Bobby Sands non solo era un socialista rivoluzionario, ma era formato ai testi del socialismo. Cioè, Sinn Féin dalla fine degli anni 60 fino ad oggi è chiaramente collocato nello scenario della sinistra, tant'è vero che per capirci, i parlamentari europei di Sinn Féin stanno insieme alla Nordic Left, cioè stanno insieme ai comunisti del nonno,
certo,
nel gruppo parlamentare. No?
Ecco, non sono certo con Orban come invece altre persone della nostra politica, no?
Sì, questo è un discorso. Poi io devo dire che negli ultimi anni la destra estrema italiana un pochino questa cosa l'ha capita, perché gliel'abbiamo spiegata in tutti i modi, e adesso a volte rivendicano l'idea che sono martiri per la libertà, la lotta per la libertà e l'indipendenza, però ovviamente nessuno di loro può mai avanzare alcuna pretesa sul fatto che Bobby non fosse un socialista rivoluzionario, questo non avrebbe senso.
Ecco, perché insomma è un equivoco abbastanza spiacevole, secondo me, no?
Ma,
che comunque invita chi è curioso ad andare a indagare, andare a leggersi le fonti dirette. Quindi.
Due anni fa, quando fu vandalizzata il memoriale di Bobby Sands a False Road, fecero delle svastiche sulla tomba di Bobby Sands, per cui è chiaro che il sistema adesso è stato dall'altra parte, ma questo basterebbe aprire un giornale irlandese o inglese per capirlo. però certo, non tutti li leggono i giornali.
Ecco, infatti il problema è un pochino più a monte. Senti Enrico, volevo farti adesso invece una domanda sul tuo lavoro di traduttore e su una polemica che c'è stata un po' in questo periodo, no? Perché c'è stato il discorso su chi traduce chi, no? Quando si parla di minoranze o si parla di categorie discriminate, no? Allora, secondo te, per esempio, una scrittrice donna deve essere tradotta per forza da una traduttrice donna, oppure una scrittrice nera deve essere tradotta per forza da una traduttrice nera? Tu come la vedi? Perché è un discorso interessante, ma anche un po' scivoloso, secondo me.
Sì, io mi sono tirato fuori da questo discorso perché lo trovo molto trito e banale, nel senso che noi la storia della traduzione ci racconta di una stragrande maggioranza di traduttrici donne che hanno tradotto uomini, e ovviamente traduttori come me che traducono Bobby Sands senza aver fatto lo sciopero della fame.
Capito,
il discorso è un po' la letteratura, come tutti i tipi di letture, questo parlo un po' da professore, ma è una implica una semiosi infinita. Che vuol dire? Vuol dire che noi leggiamo in maniera libera e in maniera sempre diversa, per cui io sono convinto che un grande scrittore debba essere tradotto in tantissimi modi diversi, per cui non può avere un traduttore,
certo,
ne può avere 2, 3, 4, 5, 10. Questo è avvenuto con Orwell quest'anno, abbiamo 11 traduzioni dei capolavori di Orwell, quindi lascia un po' il tempo che trova. È vero che bisogna da un lato avere la competenza, dall'altro bisogna cercare di un po' di immedesimarci, ci vuole un transfert, c'è bisogno di entrare all'interno dell'immaginario altrui, ma pretendere che un testo sia tradotto da una persona affine alla è ridicolo, perché sappiamo benissimo che non si può entrare nella testa altrui. È chiaro che un traduttore però deve avere una sorta di affinità emotiva, voglio dire, ecco,
chiaro,
emotiva,
certo,
con la persona che, ecco, io ho fatto Bobby Sands perché sono 30 anni che mi occupo di queste cose, e perché è uno dei personaggi che per me ha segnato davvero la storia dell'Irlanda moderna. Ovviamente aiuta essere un traduttore che sa bene quello che sta facendo, insomma.
Beh, diciamo che insomma dovrebbe essere una condizione necessaria e sufficiente, però appunto allora non potremmo più tradurre poeti vissuti 200 anni fa, perché non abbiamo vissuto in quella realtà. È chiaro che anche la traduzione è un discorso sempre in eterna modifica, no? In continuo cambiamento, ma poi l'importante è, come dici tu, è entrare in sintonia con gli autori. Poi quando gli autori sono viventi è anche bello avere il confronto, io credo, no? Credo che quello sia stimolante per chi traduce.
Sì, io diciamo traduco quasi sempre i morti, perché sono quelli che non si lamentano quasi mai. mi ha fatto gioco questa cosa, però effettivamente quando ti capita di tradurre un vivente hai modo di scambiare opinioni con lui o con lei, e questo è fondamentale. Ecco, però ripeto, la storia della traduzione ci parla di traduzioni libere,
certo,
da questi schemi. Ovviamente bisogna pretendere la grande competenza, e si spera anche questa sorta di affinità emotiva, questo transfert di cui parlavo.
Certamente, certamente. Allora Enrico, io ti ringrazio veramente tanto per aver parlato con noi e averci dato questo sguardo così completo sulla situazione nell'Irlanda del Nord e anche su questo bellissimo libro. Ma ci saranno delle iniziative, anche se adesso la situazione è quella che è? Farete delle presentazioni online, non so, qualcosa del genere, con Pagina 1?
Sì, sì, io so che il 5 di maggio, mm-hmm, quindi quarantenario, faremo una presentazione io, Riccardo Michelucci, probabilmente, mm-hmm, Vittorio Giacopini di Radio 3, e faremo qualcosa. Queste cose nel sito, nella pagina Facebook di Pagina 1,
certo,
saranno sicuramente. Sì, ne faremo tante. Poi doveva esserci un tour, dovevamo andare l'anno scorso al Salone, ma poi è saltato tutto. E tra l'altro dovevamo andarci insieme a Giulio Giorello, che poi è morto di Covid, per cui
diciamo che ecco, la situazione è difficile, sì, certo, sì, certo, però comunque ci sarà occasione quindi di vedervi, di ascoltarvi per parlare di questo libro così bello. Lo faccio rivedere, Scritti dal carcere, prose e poesie da Pagina 1 Editore, con le tue traduzioni a cura anche di Riccardo Michelucci. Allora Enrico, io ti ringrazio tantissimo e speriamo
grazie
di incontrarci presto in persona. Ciao, grazie.
Va bene, ciao.
E ringraziamo davvero di cuore Enrico Terrinoni, e dato che la casa editrice sta realizzando dei bellissimi podcast proprio sui contenuti di questo libro, io voglio farvene ascoltare uno dalla voce di Sara Agostinelli. Quindi adesso ci ascoltiamo questo pensiero notturno.
Il vento ululava triste e si diffondeva rapidamente sullo splendore di un migliaio di luci che illuminavano il cielo circostante. Mentre dalle tenebre profonde la pioggia cadeva veloce, in lastre d'argento che si abbattevano sull'asfalto nero, sprigionando un milione di figure fiabesche che saltavano e danzavano con movimenti frenetici. Quando il vento serpeggiò attaccandoli incessantemente, chilometri di grigio filo spinato iniziarono a ondeggiare e agitarsi in segno di protesta. Un cancello aperto sferragliò e in lontananza i latrati di panico di un cane da guardia abbracciarono il vento e lo trasportarono dentro la notte. Poi, come se il buon Dio avesse schioccato le dita, cadde il silenzio. Il vento era domato e le fate si aggrapparono al filo grigio come una moltitudine di perle scintillanti. La calma che seguì e il silenzio improvviso furono inquietanti, finché non vennero turbati da un gemito del cancello e dalle grida acute e taglienti dei viaggiatori notturni invisibili, il beccaccino e il chiurlo. Le pozzanghere di pioggia argentata luccicavano mentre la notte fuggevole si assestava per riprendersi dal suo violento calvario. Io fissavo una stella lontana per fantasticare in quella tranquillità appena nata e intanto calava giù la fredda umidità di quella notte di dicembre. I miei pensieri erano per la mia casa e la mia famiglia, mia moglie e mio figlio. Provavo a immaginare i volti sbiaditi di mia madre e mio padre, che non vedevo da tanto tempo e che temevo di non rivedere più. Poi arrivò una vecchia amica, la depressione. Mi spezzò il cuore e mi travolse con il suo invisibile sudario di sofferenze. E più pensavo alla mia casa e alla mia famiglia, e più affondavo nei suoi abissi più oscuri. Il sorriso, il morbido, caldo, tenero sorriso di mia moglie continuava a emergere dal buio di fronte a me, e udivo la sua voce leggera e lamentosa: «Mi manchi, ti amo, vieni a casa». E mio figlio dormiva come un angelo, innocente e inconsapevole delle privazioni e della solitudine di sua madre, senza un padre che gli rimboccava le coperte, un padre da amare e da imitare mentre cresce. E sospirava come soltanto un bambino può fare, e si rigirava nel suo sonno pieno di sogni. Poi comparvero i volti dei miei familiari, delle mie sorelle e di mio fratello, che stavano crescendo senza di me. E compresi quanto li amavo e quanto desideravo condividere questa breve vita con loro e con la mia povera madre. Signore, la mia povera madre distrutta dal dolore, grigia e segnata da una vita di pensieri e privazioni di cui solo lei conosce il prezzo fino in fondo. Le dicevo: «Mi dispiace che tu abbia sofferto attraverso le mie sofferenze, madre». E come al solito lei rispondeva: «Non mortificarti, tu sei mio figlio e sarò sempre al tuo fianco». Mio padre, calmo come sempre a modo suo, era accanto a lei. «Fatti coraggio, figliolo», diceva, «fatti coraggio». Il cielo cominciava a ingrigirsi mentre incombeva l'alba e gli uccelli si svegliavano per annunciare l'esistenza della vita e della natura. Fuori, nel corridoio silenzioso, una chiave tintinnò e dei passi si avvicinarono. La depressione scivolò via inosservata, mentre la tensione assaliva i miei nervi e la paura moriva con l'alba. 350 corpi nudi si agitarono, un milione di pensieri e di sogni svanì e un incubo scese giù mentre il sole risplendeva. Cominciava un altro giorno. Il rumore dei passi si fece sempre più forte e una voce disse: «Sveglia, bastardi!». Io mi misi in allerta e pensai: «Oh, per l'oscurità di una notte tempestosa».